Abramo venne una carestia della terra e Abramo scese in Egitto per soggiornarvi, perché la carestia gravava su quella terra. Quando fu sul punto di entrare in Egitto, disse alla moglie Sarai: vedi, io so che tu sei donna di aspetto avvenente. Quando gli egiziani ti vedranno, penseranno: costei è sua moglie, e mi uccideranno, mentre lasceranno te in vita. Di dunque che tu sei mia sorella, perché io sia trattato bene per causa tua e io viva grazie a te. Quando Abram arrivò in Egitto, gli egiziani videro che la donna era molto avvenente. La osservarono gli ufficiali del faraone e ne fecero le lodi al faraone. Così la donna fu presa e condotta nella casa del faraone. A causa di lei egli trattò bene Abram, che ricevette greggi, armenti e asini, schiavi e schiave, asini e cammelli. Ma il Signore colpì il faraone e la sua casa con grandi calamità, per il fatto di Sarai, moglie di Abram. Allora il faraone convocò Abram e gli disse: che mi hai fatto? Perché non mi hai dichiarato che era tua moglie? Perché hai detto è mia sorella, così che io me la sono presa in moglie? E ora eccoti tua moglie, prendila e vattene. Poi il faraone diede disposizione su di lui ad alcuni uomini che lo allontanarono insieme con la moglie e tutti i suoi averi.
Allora avevamo lasciato, ecco, Abramo che era partito, in conseguenza della chiamata di Dio, che ha percorso tutta la terra di Canaan, dove si è stabilito, fissando l'accampamento, quindi piantando le tende. E però, trascorso poco tempo da tutto questo, già la fede di Abram comincia a vacillare. Prima di tutto perché nella terra che Dio gli ha promesso abitano i cananei, che sono pagani, e quindi questo già mette davanti ad Abram una difficoltà. E poi dopo, ecco, la carestia. Due volte nel primo versetto, come abbiamo sentito, si parla di una carestia. E allora, di fronte a questo, decide di abbandonare la terra per cercare un posto più ospitale. Quindi già fin dall'inizio vediamo che la storia di Abram e della sua famiglia incontrano difficoltà. Già da qui si vede che non sarà una passeggiata, diciamo, questo seguire il Signore. Già si vede qual è l'atteggiamento, che sarà l'atteggiamento costante di Abram. Non attende che il Signore provveda. Dio gli aveva detto: io provvederò a te e alla tua famiglia, ti benedirò. E invece lui prende l'iniziativa per la prima volta, lo vedremo che questo accadrà diverse volte, e porta appunto tutta la sua gente verso l'Egitto, che era una terra fertile, dove sa che ci sono provviste per il Nilo, no? Come sappiamo, ecco, che periodicamente invadeva le terre, quindi lasciava molto terreno, ecco, fertile. Ecco. E, ma sa anche che lì sarà difficile essere accettato. E allora fa questa richiesta a Sarai di presentarsi come sua sorella, perché si immagina che la bellezza di Sarai avrebbe messo la sua vita in pericolo e già più volte nella narrazione, già nel capitolo 11, ma poi all'inizio del capitolo 12, c'è stato detto che Abram e Sarai sono marito e moglie. Questo che cosa dice? Dice che c'è un limite per tutti gli altri uomini e anche per Abramo stesso. Devono rispettare questa relazione e si devono comportare in modo che di non esporre Sara a tradire questa relazione di marito e moglie. Quindi questo essere marito e moglie è un limite che dopo vedremo, è un aspetto importante. Perché? Perché Abram deve essere colui che porta la benedizione a tutti gli uomini. Allora, il rispettare il limite, rispettare la relazione che c'è tra Abram e Sarai è ciò che permette a Abram di trasmettere la benedizione e agli altri, gli egiziani fanno parte di tutti quei popoli a cui lui è stato inviato, di cui lui deve diventare benedizione, ecco, di ricevere tale benedizione. Questa astuzia di Abramo riceve una risposta nell'azione di Dio. Dio stesso si oppone a questo suo primo stratagemma, svelando e svela la verità al faraone. E questo testo, ci sono diverse cose omesse, per esempio non si dice come il faraone dalla calamità, questa grande calamità che colpì la casa del faraone, com'è che lui capisce che Abramo gli ha mentito, no? Non si dice. Ciò che importa al narratore, noi cercheremo un po' di riempire queste lacune, però al narratore quello che interessa è che l'azione è sempre guidata da Dio. È Dio che agisce, che porta avanti quella promessa che ha fatto ad Abramo. Già, ecco, da queste prime battute della storia di Abram, vediamo che una delle caratteristiche di quest'uomo è di essere l'eletto di Dio, il prescelto da Dio, ma il suo essere prescelto è anche un essere messo alla prova. Nel momento in cui lui parte, entra in questa storia, che sarà una storia carica non di trionfi, di cose facili, di risposte automatiche di Dio e degli eventi, ma sarà una storia sempre, si potrebbe dire, in salita, carica appunto di prove. E già la prima, no? Lui è partito sulla parola di Dio che li invitava a camminare, ma su questo cammino incontra delle situazioni, delle realtà che sembrano contraddire, rendere irrealizzabile quella parola che lui ha sentito e che ha accolto. Si presenterà questo conflitto, questa difficoltà ad Abramo, questa prova in svariate circostanze. E vedremo come la fede di Abramo non è una fede, se vogliamo, granitica e eroica, come avevamo un po' accennato anche l'altra volta. Perché ci saranno sì alcune volte in cui Abramo risulterà vittorioso da queste prove, ma ce ne saranno tante altre in cui Abramo invece cede. E vedremo che di fronte a queste prove Abramo cede in due modi, in due modalità si potrebbe dire, la fuga e la fretta. Cioè di fronte alle prove, alcune volte Abramo ha fretta, vuole che Dio realizzi quello che ha promesso subito, non aspetta, non sa aspettare i tempi di Dio, e questa la incontreremo nel capitolo 16, quando appunto a Dio anche si inventa la storia lì del figlio di Ismaele, Agar, no? Dice, a fretta, non può aspettare i tempi di Dio. E in altre situazioni la fuga, come in quello che ci troviamo oggi davanti. Non è una fuga fisica, nel senso va in Egitto, rimane in Egitto, ma è una fuga, si potrebbe dire, dalla situazione, dalla realtà, perché lui dissimula, si presenta come fratello di, e vedremo questo che implicazioni ha, di Sara. Abramo allora arriva in Egitto, pensiamo, no? Abramo che chi è? È un nomade, non ha un regno, ha questo gruppo di pastori con la sua famiglia, i suoi greggi, è fuori dalla sua terra, dal suo clan, dalla sua tribù, quindi è senza protezione, è lontano dal mondo che lo può difendere, e si trova davanti un impero, fortificazioni, noi oggi conosciamo le piramidi, no? Forse, anzi ci sono tante anche altre costruzioni, no? Cioè, per un povero ebreo nomade che viveva in una tenda, trovarsi di fronte per la prima volta la struttura, diciamo, dell'impero e l'organizzazione anche militare di un impero come era quello egiziano ormai da millenni, lui comincia a avere paura. È bello, la preghiera che si è letto parlava della paura, no? Prima ho detto guarda, sembra proprio fatta apposta, ma non ci avevo guardato. Ecco, comincia ad avere paura, lui ha veramente paura e avrà paura per tutta la sua vita, e qui ha paura proprio per la sua vita, che è la vita a cui è affidata la promessa in fondo, no? E guardate che la paura è la chiave interpretativa di tutto questo brano. Allora riflettiamo un attimo su che cos'è la paura. In fondo la paura nasce dall'impatto con una realtà, di solito imprevista, improvvisa e soprattutto spiacevole. Abramo per la paura dimentica la promessa, è preoccupato solo di risolvere il problema che gli sta davanti, il rischio di essere di ricevere del male a causa della bellezza di Sara. Quando è che si sperimenta la paura? Quando ci si sente minacciati, appunto, no? Nella propria integrità fisica, ma anche psichica. La paura è caratteristica dell'esperienza della debolezza. Quando ci si trova di fronte a qualcosa che si percepisce come più forte, in fondo la paura è la reazione spontanea. E in fondo, se ci pensiamo, ecco, la paura manifesta la verità dell'uomo, perché indica, rivela la sua capacità di comprendere la realtà. Infatti, spesso le persone che hanno problema di collegamento con la realtà anche non hanno paure, oppure bambini che non sanno leggere la realtà o hanno sempre paura o alla fine non hanno paura di nulla, no? Si avventurano in maniera sconsiderata in situazioni anche rischiose e poi fanno venire infarti a genitori, no? Quindi la paura è necessaria alla vita umana. Questo ci dice che la paura è necessaria alla nostra vita, perché la paura, tutte le persone, non so, è capitato diverse volte di sentire anche interviste, no, di persone che hanno affrontato anche pericoli mortali o che vivono, fanno lavori pericolosi, diciamo, no? E soliti giornalisti e domandano: ma ha paura? C'ha coraggio? La paura? E rispondono sempre che la paura è necessaria, perché per fare bene quel lavoro, metti, non so, ecco, tante volte dei lavori anche pericolosi, ma che ne so, i pompieri, ora mi viene in mente, insomma, cose del genere, ci vuole coraggio. Ma ci vuole coraggio e paura, perché se tu non hai la paura non hai il senso del pericolo e rischi. Allora la paura è necessaria alla vita dell'uomo, ma la paura nello stesso tempo, per essere utile, occorre che sia riconosciuta e non essere sopraffatti, paralizzati dalla paura. Guardate, interessante, se ci pensiamo, che la prima volta che appare la paura nella Bibbia è dopo il peccato, nell'Eden, no? Quando Dio cerca Adamo, gli dice: ho avuto paura e mi sono nascosto. E quindi, vedete, ritorna nei comportamenti che abbiamo detto. Di fronte alla paura, che cosa induce? Induce fuga e nascondimento. Una paura che prende il sopravvento. E è interessante, è significativo che quando nasce appunto la paura, quando si manifesta quando il peccato porta alla conoscenza del limite, della finitudine dell'uomo e quindi della morte. Finché l'uomo non ha scoperto la sua povertà, che era quello aprire gli occhi, no? Che dice il libro, capitolo 3 del libro della Genesi, non aveva paura di Dio e non aveva paura dell'altro. Questo indica quello, erano nudi, ma non ne provavano vergogna. Poi dopo invece proveranno vergogna. Perché? Perché il peccato non si fa sì che l'uomo e la donna non si conoscano più a partire da Dio, ma scoprono la loro povertà. In fondo l'essere preda l'uno dello sguardo dell'altro, no? Cioè, non c'è più una relazione vissuta nel dono di Dio. E questo mina la capacità di accogliere la differenza, la nudità che non provoca vergogna della Genesi indica questo, che non c'è una percezione, cioè capiscono che sono diversi, ma la diversità non crea una diffidenza, una barriera tra i due. Con il peccato sì, per questo c'è bisogno di nascondersi, e poi che Dio, ecco, si vergognavano, no? E quindi Dio gli fa la tunica, loro si mettono le famose foglie, e poi Dio gli fa la tunica. Ed è bene questo, ed è bene che l'uomo abbia paura, perché la paura gli manifesta quello che lui ha fatto, no? Gli manifesta l'essersi allontanato da Dio, no? E quindi allontanato dall'altro. E quindi questo il senso negativo, che la paura porta a difendersi dall'altro, ma nell'altro senso la paura è positiva, perché mi fa rendere conto che per il peccato mi sono allontanato dalla fonte della vita. E allora ecco... Abramo che cosa fa? Abramo perde il senso della promessa per la paura. E allora emerge in lui l'incredulità, cioè perde la fiducia in Dio e si fiderà solo della propria intelligenza, forse della propria astuzia anche. E vedete, ecco, già in Abramo si delinea una cosa fondamentale che noi troveremo sempre anche nei grandi personaggi dell'Antico Testamento e anche del Nuovo. Fede e incredulità sono due realtà che spesso convivono insieme. Noi questo ci scandalizza tante volte, no? Noi pensiamo che dovremmo essere persone che hanno una fede granitica, come si suol dire, no? Cioè come il granito che non si rompe, non si spezza, ecco. Quindi una fede che niente può intaccare, che niente può scalfire, ecco. Invece Abramo insieme a, se pensate, Mosè, Davide, ma se i profeti, e poi dopo andiamo Pietro, Paolo, insomma, e tutti gli apostoli, ci fanno vedere come fede e incredulità convivono insieme e in qualche modo la fede si alimenta dell'incredulità. Abramo era partito con entusiasmo, quindi con una fiducia forte. Quante volte noi partiamo con entusiasmo nelle novità della nostra vita, no? Ecco. Io credo anche nella nostra esperienza, per decidere di andare al monastero ci vuole anche un po' di incoscienza, un po' tanto prosciutto sugli occhi e questo entusiasmo, no? Cioè un po' come per sposarsi in fondo, no? Perché per decidere di condividere tutta la vita una persona ci vuole anche entusiasmo, anche una certa, insomma, fiducia, no, tanta fiducia ci vuole, ecco. Che poi è bene mantenere abbastanza, anche se sarà possibile proprio integra, ma insomma, ecco, come il monastero, ecco, il prosciutto poi casca dopo un po'. Ecco, anche Abramo è partito con questo entusiasmo, ma ecco, si trova ad affrontare una difficoltà concreta, immediata, che lo coinvolge totalmente. E di fronte a questo, Abramo, anziché affidarsi a Dio, anziché credere che sarà lui a difenderlo cerca di salvarsi da solo. Pensa a questo stratagemma per uscirne, eh? Ma questo è fondamentale, guarda. Cerca di salvarsi da solo. Quante volte anche noi rischiamo, di fronte alle difficoltà, alle montagne che ci si parano davanti, invece di affidarci al Signore, pensiamo che possiamo salvarci da soli. E Abramo si lascia prendere da questo, no? Da questo istinto di difesa, e si difende come può. E di per sé c'è anche un'idea brillante, voglio dire. Peccato però che è una idea brillante che però manifesta un agire senza scrupoli. Perché in realtà pensiamo, che cosa fa Abramo? Per difendere se stesso mette in pericolo Sara. No? Pensare che Abramo abbia potuto dare la propria moglie a un altro, per noi ci fa impressione, no? Cioè, ce lo fa vedere un po', ecco, come un uomo senza scrupoli, forse. Ma per lui era l'unica soluzione possibile. Se difendeva Sara, metteva se stesso in pericolo. E quindi chiude gli occhi su tutti gli aspetti morali che questa scelta comportava e la persegue. E quello che dice poi il versetto 16, no? Quando si parla delle guardie del faraone che la vedono Sara che è bella e la presenta, la portano al faraone, e che da questo il faraone riempie Abram di regali, si potrebbe dire, greggi, armenti, asini, schiave. Abram aveva visto bene, possiamo pensare, no? Lui ottiene, non solo ottiene salva la vita, ma ottiene anche che il suo patrimonio salga notevolmente. Il problema, ecco, che lui è l'eletto di Dio, lui ha detto quel sì. E allora quella fuga di cui parlavo prima, è una fuga, se vogliamo, dalla responsabilità di fronte a Sara, dalla responsabilità di marito, e adesso lo vedremo meglio questo, ma è in fondo anche una fuga dal sì che lui aveva detto a Dio. E questo è un rischio forte, una tentazione possiamo avere anche noi spesso, che in fondo in certi momenti della nostra vita abbiamo detto sì, ora io ho parlato prima dei grandi momenti, per noi che è il monastero, il matrimonio, per voi, ma ci sono tanti sì che noi siamo chiamati a dire al Signore, e quante volte rischiamo poi di tornare indietro. Un altro elemento importante di questo, perché guardate, questo è un brano importante, di solito passa abbastanza inosservato, no? Nella storia di Abramo ci si concentra su altro, ma è un brano molto importante, per quello che contiene dentro. È la prima volta che Abramo parla. Fino adesso non aveva mai detto niente, non aveva neanche parlato con Dio, e per la prima volta Abram parla, e questo è importante, ma ancora più importante è ciò che dice, ovviamente, e la forma in cui lo dice, perché fa una domanda a Sara. Ad Abramo sarebbe stato sufficiente dare un ordine, senza neppure giustificarlo, perché lui era il padrone. Io lo dico sempre, in ebraico La stessa parola significa marito e padrone, Baal, e quindi, e questo vuol dire qualcosa, vuol dire che il rapporto tra marito e moglie era un rapporto di possesso, per cui lui poteva ordinare a Sara di fare una certa cosa e lei l'avrebbe dovuta fare. Altro elemento è quindi il modo in cui fa una domanda, poi vedremo che domanda fa. Il secondo elemento importante che viene fuori qui è l'entrata in scena di Sarai per la prima volta come protagonista, perché fino adesso lei era sempre apparsa solo in informazioni date dal narratore, non era mai apparsa in scena come per protagonista, se vogliamo. Non ha mai giocato un ruolo attivo fino adesso, e anche qui esplicitamente non gioca un ruolo attivo. Vedremo però che forse sotto c'è qualche altra cosa. Quando Dio chiama Abramo e gli fa la promessa, non la nomina mai, non fa neanche allusione a lei, anche se parla di una discendenza, e quindi la discendenza coinvolgeva Abramo, ma coinvolgeva altrettanto Sara, no? Ma non se ne parla. Allora, questi due elementi, no? Abramo che per la prima volta parla a Sara, e Sara quindi entra adesso in gioco, ci pone delle domande. Che cosa avviene in questa relazione tra quest'uomo e questa donna? Che posto ha Sarai per ancora nella promessa di Dio? Nel progetto della benedizione che passa attraverso Abramo, questa elezione è solo per Abramo o forse verrà fuori che è anche per lei? Vedremo che ci sono delle possibili risposte a questo. Quindi abbiamo detto che Abramo si rivolge a Sarai con una domanda, adesso possiamo dire addirittura con una preghiera, quindi non ha dato un ordine, fa una richiesta, che è una richiesta pressante. Prima presenta la situazione che lui percepisce pericolosa per sé. Chi è in pericolo è lui, questo è il problema. E la individua il pericolo nella bellezza della moglie. Una volta messa a fuoco, diciamo così, il problema, implora il soccorso della moglie. Di, ti prego, dice, no? Di dunque che tu sei mia sorella. Chiede a lei, qui c'è un problema, una differenza di traduzione.
Non c'è un ordine.
È sempre il solito problema, perché qui nell'ebraico c'è una particella, che è la particella na, che è la particella interrogativa di preghiera, non è di ordine, ecco. Per cui c'è l'imperativo, però funziona in maniera diversa nell'ebraico rispetto all'italiano, ecco. Infatti la traduzione che ho usato io non dice di dunque, ma di ti prego, perché è più vicino all'ebraico. E con questo prega a Sarai di spacciarsi per sua sorella per evitare il pericolo, nella speranza, ecco, di salvarsi. Lui vuole ottenere in questo modo un bene immediato, vuole porre un argine al rischio, perché teme di morire. Allora Abram qui cede, abbiamo detto, alla paura. Lui non si assume il rischio del limite che è dato dal legame, che sono marito e moglie. Non vuole affrontare l'accettazione del limite. Il rischio è anche la fatica, se vogliamo, legata all'accettazione del limite. E poi, altro elemento importante, Abram così mette in discussione la relazione, oggi si direbbe la relazione di coppia, no? La relazione tra lui e Sarai. Cerca di la modifica in qualche modo, no? Chiede alla moglie di negarsi per quello che è, cioè come moglie, per farsi passare per sua sorella. Dio aveva detto ad Abram: vattene dalla tua terra, dalla tua parentela, dalla casa di tuo padre. Aveva creato, se vogliamo, questa famiglia di Abram con Sarai come un nucleo, insieme ovviamente a tutti, perché a quel tempo non c'era mai la famiglia nucleare, no? Il nucleo era la famiglia, era Abram con Sarai e tutti i servi, c'era Lot, c'erano tutti i servi, le serve, erano tutti, ecco, uno stesso gruppo, diciamo, ecco, ma con a capo Abram, qui doveva acquisire una autonomia dal padre, Terach. Di fronte al pericolo, Abram in qualche modo cede alla tentazione di ritornare a quella condizione di sudditanza, cioè di cercare una protezione nella famiglia, perché se dice che tu sei mia sorella, lui rinuncia alla sua posizione di marito capofamiglia, non so se che era una situazione di uomo libero, di uomo autonomo, e in questo modo diventa nuovamente figlio di suo padre, che deve la vita e che riceve la vita da qualcun altro, dipende nella vita da qualcun altro, che non sarà più il padre, ma sarà Sarai. Tra l'altro, addirittura, dato che, allora dice a Sarai di non dire che è sua moglie, di dire che è sua sorella, perché lui possa vivere. Quindi perché lui possa vivere, dice anche proprio, e io viva grazie a te. Ma alla fine, se lui vive grazie alla donna, vuol dire che diventa come in una relazione di figlio con Sarai, perché chi dà la donna che dà la vita è la madre, no? Allora, c'è un autentico capovolgimento. Abram lascia la moglie per farla sua sorella e attraverso di lei alla fine ritrovare qualcuno che lo protegga, che è in fondo la funzione dei genitori, no? Quindi Dio l'aveva costituito come uomo libero, autonomo, capo famiglia, per la paura lui in fondo ritorna a voler essere un figlio protetto dai genitori. E Sarai come si comporta? A noi anche questo a noi un po' ci sconcerta, perché in fondo Sarai non fa una piega. Di fronte a questa richiesta in fondo strana del marito. Sarai non parla, non dà una risposta, per cui questo vuol dire due cose. Uno, appunto, che non risponde, non prende una posizione, e quindi in fondo può voler dire due cose: o che non aderisce alla richiesta di Abramo, semplicemente lo lascia fare, oppure che lei lo lascia fare perché aderisce, cioè o è una condizione passiva, nel senso che accetta quello che Abram dice e quindi lascia fare quello che Abram gli ha chiesto, oppure lei accetta, è d'accordo, si potrebbe dire. Alla fine il risultato è lo stesso: Sarai lascia fare, o che lei lo accetti passivamente o che lei sia d'accordo con quello che vuole Abram, comunque alla fine il risultato è che lei lascia fare. Il suo silenzio è indicativo, perché lei sempre manifesta questa, qui ha un atteggiamento e è in una posizione passiva. Lei, Sarai, fino adesso è sempre stata oggetto di azioni di altri. Lei non ricopre nessuna funzione attiva, è sempre un oggetto, è oggetto dell'agire di Abram, è oggetto delle attenzioni degli egiziani, è oggetto dell'attenzione del faraone che la prende, e di fatto lei si lascia quindi trascinare nella menzogna dettata dalla paura di Abram. Ma anche, probabilmente possiamo pensare che anche Sarai è attanagliata dalla paura, perché se lei dicesse di no, il rischio è che Abram muoia per colpa sua, che lei sia la causa, ovviamente non attiva, ma la causa di fatto della morte di Abram. E allora anche lei è paralizzata dalla paura di essere responsabile della morte del marito. Però ecco, comincia anche un cambiamento nella relazione tra Abram e Sarai, perché Sarai è vero che è passiva, ma in qualche modo diventa protagonista, perché attraverso il suo sacrificio lei salva Abram e quindi diventa, se vogliamo, superiore a lui. Abram diventa debitore per sempre nei confronti di Sarai. sarai quindi comincia, ecco, ad agire attraverso il non, non so se, mi, se è chiaro, no? Attraverso il suo non agire, il suo non parlare, ma la sua figura comincia a essere altamente influente nella storia di Abramo e nella risposta di Abramo. Comincia a ricoprire un posto non più subalterno, ma accanto all'eletto di Dio. Anche perché Sarai rimane fedele ad Abramo. Anche qui è una, se noi potremmo leggere tutta la Bibbia sulla con il tema del paradosso, perché anche qui c'è un paradosso, perché nel momento in cui la fedeltà coniugale di Sarai è messa in pericolo perché viene presa dal faraone per farla sua moglie, in realtà lei rimane fedele ad Abram, perché riceve questo, subisce questo e accetta questo perché Abram non muoia, rimane fedele al patto, mentre Abram vigliaccamente si approfitta, perché si approfitta perché lei viene presa dal faraone, così lui può vivere, e non solo, ma si arricchisce anche in conseguenza a questo. Allora Sarai diventa qui protagonista nel suo essere invece un oggetto, è usata come un oggetto, ma questo essere usato come un oggetto la fa diventare invece protagonista. E ora un po' per così, non per assurdo, però per vedere un po', cioè ci sono degli esegeti che si sono domandati, ma che cosa sarebbe successo se Sarai, superando la paura, si fosse opposta alla richiesta di Abram? La possibilità c'era, perché appunto Abram si era rivolta a lei con una preghiera, e quindi aveva fatto una richiesta, non aveva dato semplicemente un ordine, al di là di quello che sembra dall'italiano. Ovviamente questo avrebbe costretto Abram a comportarsi in maniera diversa rispetto a quello che ha fatto. Avrebbe aiutato Abram a rafforzarsi nella sua scelta, nella sua fedeltà alla chiamata di Dio, anche al suo essere un uomo sposato, a non farsi sopraffare dalla paura, ma assumere il rischio, ecco, di essere la verità di quello che era, cioè il marito di Sara. Dove è possibile, perché è possibile fare questa ipotesi? Perché ha un senso? Perché uno dice sì, si possono dire tutte le cose che si vogliono. Allora, la cosa ha un senso proprio per quella mancanza di quel anello di congiunzione tra l'opera di Dio che colpisce il faraone e l'interpretazione che ne dà il faraone. Come il faraone capisce che quello che succede è perché Abramo gli ha detto che lei era sua sorella. Si può risolvere tutto con una cosa soprannaturale che Dio gli ha fatto capire, però può anche darsi invece che nel frattempo il faraone abbia pensato, abbia chiesto e Sara abbia raccontato. Questo non è, non sarebbe strano, perché le situazioni negative, le disgrazie, come si direbbe noi, venivano interpretate sempre come un'azione di Dio. Per esempio, voi vi ricordate quando nel libro di Giona, no? Giona riceve la chiamata di Dio, lui scappa perché non vuole andare a annunciare la misericordia a Ninive, si imbarca, c'è quella tempesta e i marinai, ecco, dicono: perché succede questo? Allora si rivolgono a Dio, tirano a sorte, viene fuori Giona e gli domandano: chi sei? Che ha fatto? Perché succede, cioè, Dio ti perseguiti in questo modo? Allora, ecco, questa è una mentalità comune. Allora, di fronte alla sventura, il faraone può essere andato da Sara a dire: ma questa cosa che succede è legata a voi, è successo qualcosa, che c'è? Quindi, e non solo questo, perché quando al versetto 17 si dice: il Signore colpì il faraone e la sua casa con grandi calamità per il fatto di Sarai, moglie di Abramo. Questa è una traduzione che soprattutto commentatori moderni hanno sposato, diciamo, ma letteralmente l'ebraico si potrebbe anche tradurre che il Signore colpì il faraone e la sua casa con grandi calamità sulla parola di Sarai. Questo perché? Perché in ebraico fatto e parola si dice con la stessa parola, appunto lo stesso termine che è dabar. E qui appunto in ebraico abbiamo al debar Sarai, cioè sulla parola di Sarai, moglie di Abramo. La tradizione ebraica ha interpretato molto spesso proprio in questo senso l'espressione. Allora Sarai in questo senso sarebbe la prima volta che parla. È interessante perché per la prima volta Sarai parla rivolgendosi a Dio. Sarai prende la parola e, prendendo la parola, rivolgendosi a Dio, inverte il corso delle cose. Prima di tutto vince la paura che la paralizzava. Lei prende il rischio di smuovere le cose, che sia Dio a prendersi cura di questa situazione, a intervenire, non a inventarsi come Abramo qualche stratagemma. E guardate che effettivamente in questo momento Sarai si assume un rischio che è molto più grande di quello solo immaginato da Abram, perché la reazione del faraone di fronte all'inganno poteva essere anche poco simpatica. poteva essere anche molto violenta, sentendosi preso in giro. Ma ciò nonostante Sarai, con la fiducia nel Signore, corre questo rischio. E con in questo modo lei si mostra degna della elezione, della promessa, quanto Abramo. Lei in fondo si butta, rischia in Dio, come aveva fatto Abramo. È interessante perché abbiamo detto che prima Sarai è sempre citata, è sempre oggetto dei verbi, soprattutto del verbo prendere. Anche il faraone al versetto 19 dice: eccoti tua moglie, prendila e vattene. E poi dopo si dice: Abram salì dall'Egitto, lui e sua moglie. Al versetto 13:1, dall'Egitto Abram risalì nel Negev con sua moglie. Versetto 13:1, vedete? Sarai diventa in questo modo un soggetto accanto ad Abram, che non la prende più come prima, e come gli aveva detto il faraone, ma adesso si muovono insieme Abram con sua moglie e tutti i suoi averi. Di fronte all'intervento di Dio, Dio risolve il problema, la situazione, interessante anche questo, non punendo Abram, ma punendo il faraone, colpendolo con grandi piaghe. Perché? Perché in questo modo Dio fa comprendere al faraone, prima di tutto, l'ingiustizia fatta a Sara. Sarai è e rimane in fondo la vittima verso la quale Dio interviene. E qui anche c'è la smentita definitiva della paura di Abram, che era solo una cosa. Anche questo, vedete, ci dice un'altra cosa: quante volte le nostre paure in realtà sono cose che noi ci inventiamo nella nostra testa, che ci facciamo tanti film, tanti, e che poi dopo in realtà Abram aveva inventato, aveva messo su tutta questa falsità per la sua paura. Quando poi dopo il faraone scopre la verità, smentisce anche tutte le paure di Abram, perché la sua risposta è una risposta piena di giustizia, non di vendetta, non di violenza. Abram è designato dal faraone come colpevole. Che mi hai fatto? Perché mi hai... Cioè, tu hai fatto questo, ma nonostante questo non lo castiga. Gli restituisce la moglie e poi gli dice un'altra cosa molto importante: prendila e vattene, che è la stessa parola che gli aveva detto Dio ad Abramo. nel primo versetto, se voi guardate, vattene dalla tua terra. Alla fine di questo capitolo è il faraone che gli dice vattene. Quindi lo riporta, lo rimette nel cammino della sua vocazione, nella promessa che Dio gli aveva fatto. Anche se alla fine di questo brano si vede che lui, Abram, che dovrebbe essere la benedizione per tutti gli altri, qui è l'unico beneficiario della benedizione con tutte queste ricchezze. Al posto di essere la benedizione di tutte, della famiglia dell'Egitto, egli ottiene benedizione e la vita. Allora, concludendo, ecco, questo è un episodio importante, abbiamo detto, nella relazione tra Abram e Sarai, e ha un'importanza notevole in tutta la dinamica della narrazione della Genesi, perché questa paura, questa logica anche di volontà di conservazione della propria vita di Abram, fa sì che Sarai possa invece smascherare questa logica di menzogna in cui Abram invece si era fatto trascinare. Sì, in un primo momento, ecco, la coppia ha un momento appunto di insuccesso, se vogliamo, a causa della paura del marito, dell'incapacità di Sarai di opporsi a lui. Ma poi alla fine si spalanca un nuovo avvenire, quando Sarai rischia di essere se stessa, confidando nel Signore. E così permette alla verità di manifestarsi sulla menzogna e alla fiducia di avere la meglio sulla paura. Quindi tra Abram e Sarai nasce un processo in cui la relazione, se vogliamo possiamo dire, si aggiusta, trova una sua dimensione di comunione. La relazione tra loro due, tra la sposa e lo sposo e con gli altri anche, possono essere esposti alla tentazione, ma in fondo poi se c'è qualcuno che ha la forza, che ha la fiducia di rompere il cerchio della paura e del volersi salvare da soli, ecco che riprende la via della realizzazione della promessa e del dono della benedizione. Dio, l'azione di Dio qui è più forte di quella dell'uomo, tanto che il faraone alla fine chiede scusa a Abram. Quindi Dio è presente, protegge Abram per realizzare la promessa. Alla fine questo è ciò che interessa, no? E da ora in poi non è più la promessa della benedizione una questione tra il Signore e Abram, ma è tra il Signore e la coppia Abram e Sarai. E questo grazie proprio alla parola, alla capacità di Sarai di assumere questo rischio e di porsi accanto, anzi, per dirla con la parola della creazione, di porsi di fronte all'uomo come aiuto e più di un aiuto, come il partner, la partner con cui realizzare le promesse.